Dunque, buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qua, ma mi sento, visto il tema, mi sento un po' fuori ruolo, perché da professore di diritto amministrativo meno burocrazia mi spaventa sempre. E soprattutto mi spaventa in un momento in cui di burocrazie, bene dimenticare, non ne abbiamo una, ne abbiamo due. Perché avevamo la burocrazia nostra, l'amministrazione italiana, e adesso abbiamo la burocrazia e l'amministrazione comunitaria, oltre alla burocrazia e all'amministrazione italiana. Il che, se non pone un problema di duplicazione delle amministrazioni, pone un problema di raccordo tra l'amministrazione che molte volte fa le regole, che è quella tecnico-comunitaria, e l'amministrazione che si trova ad applicarle, diciamo, non avendo o non necessariamente avendo la struttura né culturale né materiale per applicarla. Mi piace molto, invece, mi collego, perché il mio compito sarà quello di illustrare brevemente o di svolgere alcune considerazioni sui 10 punti dell'agenda che mi paiono molto centrati con riferimento ai problemi concreti. Mi pare molto centrato il titolo generale, e cioè quello che fa riferimento al costruire le città del futuro. Perché l'idea è che la burocrazia, di fronte a un fenomeno dinamico come quello della costruzione della città, e cioè del divenire dinamico della città, ha un ruolo essenziale, fondamentale oggi. E non è il ruolo con il quale oggi sostanzialmente la identifichiamo, cioè noi consideriamo la burocrazia per forza un ostacolo. Quindi la massima aspirazione che noi abbiamo è almeno amministrazione o almeno burocrazia possibile. La verità è che non è sempre stato così e non deve essere così. In un sistema dinamico di crescita, che è un sistema a rete, in cui le città non le fanno solo i costruttori, le fanno gli urbanisti che sanno progettarla una città, le fanno gli economisti, la fanno i sociologi. Bene, in un sistema del genere una regia, che non sia una regia che impone il modello di costruzione, ma che consente la possibilità o che rende possibile che alla rete funzioni delle diverse professionalità è essenziale. La burocrazia deve, e non ci dobbiamo accontentare di una burocrazia che sia il più piccolo ostacolo possibile alle cose che facciamo. Dobbiamo pretendere invece che ci sia una burocrazia che renda possibili le cose che immaginiamo o che facciamo. Da questo punto di vista, forse più che meno burocrazia, migliore burocrazia. Questo è un dato essenziale, fondamentale. Guardavo gli studi di una bravissima scienziata dell'amministrazione, che è Elisabetta Gualmini, che molti di noi vedono ogni tanto in televisione, e che mi faceva vedere gli studi sulla durata dei procedimenti amministrativi relativi al territorio, all'ambiente in Italia e in Francia. E io che mi occupo, come dire, per mestiere di queste cose, sono rimasto molto colpito dal fatto che i singoli procedimenti amministrativi che in Italia e in Francia vengono posti in essere durano in Italia mediamente il 20% di tempo in meno. Il problema è che ce ne sono 5 volte tanti. E questo non è un problema di meno democrazia, di meno burocrazia, perché la verità è che tutto ciò che è oggetto di amministrazione qui più o meno è oggetto di amministrazione in altri paesi. Il grado di deficit che noi abbiamo è il sistema, uno di collegamento, l'altro un sistema che sia un sistema dinamico, nel senso che lo stesso procedimento e le stesse cose magari servono in alcuni casi e in altri casi che si caratterizzano per eventi diversi servono meno. Quindi un'amministrazione che sia anche un pochino a geometria variabile, cioè che sappia o sia in grado di distinguere caso per caso qual è il grado di complessità amministrativo-burocratica richiesta su una cosa. Poi guardo l'agenda e i punti dell'agenda secondo me sono molto centrati. Il primo punto che voglio immaginare che sia un punto non solo espositivo per comodità, ma anche un punto determinante, è quello che riguarda la nuova disciplina sugli appalti pubblici. E questa è centrale e lo è e lo capiamo immediatamente tutti. Ma lo è soprattutto in un sistema che ha sempre immaginato la rigidità delle regole come unica garanzia alla illegittimità degli appalti. E la nostra disciplina sugli appalti ha avuto una data storica importante nel 91, quando un decreto legislativo aveva attuato una disciplina comunitaria che era molto elastica. Nel 91, a seguito degli eventi noti 92-93, a quella disciplina abbiamo sostituito la legge Merloni nel 94, gli interventi sulla Merloni nel 94, il codice da ultimo che hanno irrigidito terribilmente lo svolgimento degli appalti, senza aver garantito affatto né la trasparenza negli appalti né la salute, per così dire, degli appalti. Questo dramma è diventato ancora più grande recentemente con una crisi che ha portato i vecchi sistemi ancora in essere di aggiudicazione degli appalti ad aggiudicare gli appalti a cifre bassissime, legittimamente cresciute nel corso della durata dell'appalto, cresciute non solo in termini economici ma in termini di durata degli appalti. E ancora una volta questo non ha creato benefici sotto il profilo che invece era quello ricercato della legittimità o della trasparenza o della salute degli appalti. Forse è il momento di giungere, grazie anche alle direttive del 2014, di giungere a un sistema degli appalti che responsabilizzi l'amministrazione e il singolo funzionario e che invece di concentrarsi solo sul momento di ingresso nell'appalto cominci a concentrarsi sul momento di fine dell'appalto, per capire se quella realizzazione è stata fatta bene, per capire se i costi sono aumentati, per capire la qualità delle varianti che è stata fatta. Per questo bisogna passare a un sistema di merito, è un sistema più ampio di discrezionalità bilanciato da un sistema di controllo più pesante, dalla forma alla sostanza. Gli altri punti, il superamento del continuo ricorso a strutture speciali, cioè alla deroga alle regole generali. Ed è vero, un sistema che vive per lo più di regole straordinarie vuol dire che ha un sistema in cui le regole ordinarie non funzionano. Ma un sistema che funziona di regole straordinarie è un sistema che, come dire, che non è in grado neppure da solo di capire esattamente come funziona. E la complessità dell'amministrazione, inutile in questo caso, si traduce in tempi e in costi e in velocità di amministrazione. Lo snellimento delle leggi, dunque sul taglialeggi, sull'idea di tagliare le vecchie leggi, io non sono ottimista, sarebbe una cosa meravigliosa. Mi basterebbe, come dire, che si intervenisse organicamente sulle leggi che esistono, piuttosto che stratificare norme che sono ormai fuori da qualsiasi controllo e da qualsiasi effettiva conoscibilità. Chiunque si occupi del settore sa perfettamente che oggi è impossibile trovare il quadro normativo complessivo che regola un procedimento. Misurazione degli oneri burocratici e dei tempi delle diverse procedure amministrative, su questo molto si è fatto, sia da un punto di vista dei tempi dei procedimenti, sia da un punto di vista di verifica delle qualità di performance degli stessi amministratori e degli stessi burocrati. Poco si sta facendo, anzi il contrario, sul quinto punto, che è l'adeguata professionalità della burocrazia. Questo paese ha una curiosa idea, e cioè pensa che la burocrazia possa funzionare bene o male esattamente senza incidere sulla preparazione e la qualità degli amministratori. Ed è curioso se ci pensate, perché il mestiere dell'amministratore e del burocrate è diventato molto più difficile di quanto non fosse una volta. La complessità dei procedimenti da gestire è 10 volte superiore. Eppure, mentre per un medico sappiamo che la formazione è essenziale, per un burocrate noi non pensiamo che la formazione sia essenziale. Almeno non lo pensa il nostro legislatore. Noi spendiamo in burocrazia molto meno di quanto si spendesse per quanto riguarda la formazione. Abbiamo speso molto di più per 1000 altre cose. Per la formazione abbiamo considerato la formazione un di più che rientra, anzi, nei primissimi interventi di taglio alle amministrazioni pubbliche. E allora è un po' difficile pensare che creiamo migliori amministratori non preoccupandoci della formazione degli amministratori. Sarebbe un po' come pensare che creiamo dei bravi chirurghi ma non preoccupandoci dell'aggiornamento e della formazione dei chirurghi al complicarsi delle regole chirurgiche. C'è un altro dato. Tutte le regole della burocrazia o tutte le regole sull'amministrazione non differenziano. Cioè considerano le amministrazioni pubbliche per tipi. non per dimensioni. Il comune di 1000 abitanti ha le stesse funzioni che ha il comune di Roma, al netto della città metropolitana. Ma il comune di 1000 abitanti non è in grado di gestire un decimo delle funzioni che un comune grande è in grado di gestire. Non ha la struttura, non ha la dimensione culturale dei propri addetti. E allora prima o poi sugli appalti il problema lo si risolve con le stazioni uniche appaltanti, un po' meno con le centrali di committenza. Sicuramente prima o poi lo Stato dovrà anche sui lavori pubblici mettere a disposizione dei comuni più piccoli, degli enti più piccoli, delle strutture professionali a cui aderire e a cui demandare questi compiti. I provveditorati e le opere pubbliche fanno fatica a gestire questo compito e negli ultimi tempi fanno perfino fatica a giustificare la propria esistenza o a rimanere esistenti, ma anche questo prima o poi è un tema da affrontare. E si può affrontare o differenziando le funzioni di quegli enti o accorpando quegli enti, e cioè creando una massa critica tale da pensare possibile una migliore amministrazione, non da ritenerla raggiungibile sulla carta e scontrarsi sull'inutilità della carta. Una profonda innovazione nel sistema delle assicurazioni del credito. E questo è un dato essenziale, l'amministrazione, la realizzazione dei prodotti dell'amministrazione non si fermano nel luogo in cui sono prese, hanno bisogno di strumenti di credito e finanziari sufficienti e utili perché possano tradursi in azioni concrete, perché se no si produce carta, si producono atti e non si produce invece l'azione, che è l'unica realtà per cui l'amministrazione esiste. Il riordino delle conferenze di servizi è un altro dei temi, e qui sono un po' in controtendenza. Secondo me, prima di pensare di riorganizzare la conferenza di servizi, forse sarebbe utile pensare se la conferenza di servizi, e cioè quel virtuale luogo in cui le amministrazioni si parlano, è stato davvero uno strumento utile o no. Chiunque di voi prenda le leggi, le norme sulle conferenze di servizi, parte dal 1990 da una norma molto semplice, unica e tendenzialmente ottima. E arriva allo stato attuale in cui le norme sulle conferenze di servizi, fra quelle nazionali, settoriali, e quelle regionali applicative di quelle settoriali, sono state contate da un recente studio in 110. Ci sono 110 tipologie di conferenze di servizi. Voi direte, semplificarle, ridurle, può essere. Io mi preoccuperei più che della medicina di cominciare a pensare se non c'è una patologia, e cioè di cominciare a pensare se quello strumento non sia stato trasformato perché ha in sé uno strumento che non funziona. Il dato ultimo con cui chiudo è il dato con cui ho aperto, ed è un dato culturale. Non è un dato giuridico o tecnico. Nessun paese può fare a meno della burocrazia. Il dato è quello iniziale. O si è ambiziosi e non ci si accontenta di avere una burocrazia meno peggio possibile, o si è ambiziosi e si pensa di costruire la burocrazia migliore possibile. Ho la netta impressione che questo paese farà fatica non solo a progredire, a riprendersi, ma farà estremamente fatica a capire quali sono le vie di ripresa. Per farlo c'è un dato essenziale, e cioè bisogna che per primi non lo capiscano gli operatori e lo capisca la politica, perché la burocrazia migliora solo se ha la percezione dell'utilità di quello che fa. Se la burocrazia non è assistita da una politica forte che spiega quali sono gli obiettivi, ma la vive semplicemente, vive la politica semplicemente come il tagliatore delle teste, la burocrazia finisce per conservare se stessa, e se conserva se stessa non serve a nessuno.
Grazie.